Bisogna sempre diffidare del Vangelo quando sembra troppo chiaro, perché in realtà è chiaro il Vangelo, chiarissimo, ma è proprio lì che quella chiarezza presuppone una conversione così profonda dentro di noi per capire veramente ciò che vuol dire, che è quasi impossibile comprenderlo. Vedete, io ho notato molto spesso che noi preti, quando parliamo di questo Vangelo, facciamo sempre del moralismo. Accusiamo i due giovanotti qua, Giacomo e Giovanni, di dire, insomma anche voi aspirano ai primi posti, cercano di essere importanti, non va mica bene. Alle checken fatöse. Io non ho mai visto nel Vangelo di, non di Marco che abbiamo sentito, ma nel Vangelo di Luca e di Matteo, non sono i due giovani che chiedono questo a Gesù, è la loro mamma che va da Gesù e dice, dai, questi due, falli sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Ma scusate, cosa volete che chieda una mamma? Io non ho mai sentito che una mamma vada da un'impresa, dal capo, a dirgli, cioè che mio figlio che è universitario, per favore gli fa pulire i gabinetti. Io ho mai sentito una mamma che domanda che è. Gli chiede sempre il meglio. È evidente. E non ho mai sentito che qualcuno dica, va a casa a dire, mamma guarda che sono l'ultimo della classe e lei è tutta contenta e batte le mani. No. Vuole che tu sia il primo. Ed è giusto che sia così. Cosa vuol dire esattamente questo Vangelo? Quando dice chi vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti. Cosa significa? Perché non è facile capirlo. Prima cosa, significa non necessariamente rinunciare nella vita a scegliere il meglio. Riesce a essere il primo della classe? Diventa il primo della classe. Sei più bravo, meglio per te. C'hai l'intelligenza per prendere tutti 8 o 9, prendi tutti 8 o 9. E se in un domani ti eleggono un Presidente della Repubblica, non cercare la carica, ma se te la propongono e ti dicono dai, sei l'uomo giusto, accetta. Perché c'è qualcuno, anche fra i preti, anche fra di noi, che dice, io ma queste cose, a me di essere monsignore o vescovo non mi interessa. No, alle mie che ti interessa mia, le che mi lui, i te circa, le noter laur, non so se è chiaro. Non so se è chiaro. Per cui Gesù non dice che dobbiamo diventare gli ultimi. Se siamo chiamati per essere i primi, facciamo i primi. Ma cosa vuol dire allora il Vangelo? Ve lo spiego con alcune immagini e con alcuni esempi che sono più chiari di tutte le spiegazioni. Ve l'ho già detto quando ero un giovane prete, proprio giovane giovane. Una volta siamo andati al Curò, quei ragazzi dell'oratorio di Loreto, io ero a Loreto, e ho detto ai ragazzi lì di Loreto, vediamo chi arriva su per primo, sta camminata, e io sono arrivato fra i primi, il curat, con i primi, quelli che andavano più veloci. Per l'ultimo è arrivato un ometto, sui 40 anni, non so quello che è, che ha chiuso tutto il percorso, un'ora e mezza dopo è arrivato. E io ridevo di lui, cacchelleria tarde. E lui mi prende da parte e fa, te, era il tuo posto quello lì, I ragazzi sono stati affidati a te. Se tu sei un buon prete, li mandi su tutti e tu arrivi su per ultimo. Aveva ragione. Il posto dell'autorità è evidentemente il primo, l'hanno scelto per stare al primo posto, ma se fa bene le cose è l'ultimo, perché prima deve mettere al sicuro tutti. Non deve pensare a sé. Deve pensare a salvare tutti gli altri. È un po' come avviene non so se avviene ancora. Io ricordo la mia di mamma e voi la vostra, provate a pensarci, che quando aveva lì la tavola con 5 o 6 figli, a quel tempo era così, col marito e così, prima si curava che tutti avessero mangiato. E dopo, se non avanzava, amen. E se per caso qualcuno, mi ricordo, gli diceva, ma tu non mangi? Lei rispondeva, e ma notre donna imbecchina sempre. No, lei non ha mangiato, perché tutti mangiassimo. Ecco cosa vuol dire l'ultimo posto. E stranamente l'ultimo posto è proprio quello di chi comanda, è proprio quello di chi è primo, è proprio quello di chi è l'autorità, il quale non deve pensare a se stesso, ma tutto deve fare per il bene degli altri. Se noi non riusciamo a capire questa cosa, è un disastro. Ma facciamo un altro esempio per capire meglio. Ve l'ho già detto, probabilmente, mi ripeto, abbiate pazienza, l'età è. Quando in missione il mio parroco, che era un santo parroco, si chiamava Don Pietro Bazzi, padre Pedro, un giorno sono entrati e ci ha rubato, vabbè, si è rubato un sacco di volte, ma quella volta lì io ero piuttosto nervoso e arrabbiato, ho detto, e io imprecavo. E lui mi fa, sta calmo. Guarda che se ci ha rubato anche una volta, è perché non abbiamo fatto il nostro dovere. Dico, scusa, cosa vuol dire? E certo, noi preti dovremmo impegnarci in modo tale che rubino di meno. Se non ci siamo impegnati vuol dire che rubano ancora. Le autorità inutili che si lamentino di quello che rubano, provino a riflettere se oltre a mettere le telecamere hanno fatto bene il loro dovere. Che se stai dreo che gli c'è che ruba, sei andato a trovarlo, hai aiutato la sua famiglia, quello che il Vangelo di oggi dice è questa roba qua. È facile gridare quando qualcuno delinque, ma tu cosa hai fatto perché qualcuno delinqua di meno? Qual è il tuo contributo? Qual è la tua parte che hai messo? Altrimenti sono tutti capaci poi di gridare. Io non ho mai visto che gridando di più si risolvano i problemi. Lì continuamente, quando sono lì al patronato, è lì che impusa, perché gli africani a loro alzano la voce. La prima loro che dice don't shout, che vuol dire usa mia. Oggi gridano tutti. E chi grida soprattutto? Quelli che dovrebbero parlare sottovoce. E sapete chi dovrebbe parlare sottovoce? I capi. I capi. Perché se parlano gridando vuol dire che hanno torto. E in questo fatto purtroppo non ci siamo. Aveva ragione quel parroco. Se qualcuno ancora ruba, la colpa è nostra, di noi preti. Non abbiamo fatto tutto il nostro dovere. E c'è qualcuno che è sfuggito ai nostri insegnamenti e ancora peggio ai nostri esempi. Capite che allora il Vangelo è chiarissimo. Altro che storie. Ma ci inchioda tutti di fronte alle nostre responsabilità. Cosa ho fatto io perché qualcuno non faccia ste cose? Ma c'è anche un altro esempio. Un altro. Un grande cristiano, io ve lo cito spesso, e ho avuto anche la fortuna qua nel vostro quartiere, in casa di un abitante qui del villaggio, di conoscere un suo nipote. Per me è una specie di persona, di idolo, non so, una delle persone che nella mia vita l'ho studiato, l'ho ristudiato, l'ho conosciuto, l'ho approfondito. Dietrich Bonhoeffer, questo protestante, che è morto nel campo di concentramento di Flossenbürg, impiccato nel 1945, pochi giorni prima che cadesse Hitler. Ebbene, questo grande teologo e grande cristiano, sapete cosa diceva? Ehi, ai ragazzini, anche a voi ragazzi, a tutti bisogna insegnarlo, eh? Lo sguardo verso il basso e dal basso. Sapete cosa vuol dire lo sguardo dal basso? Che noi guardiamo sempre quelli che sono prima di noi, avanti a noi. Noi guardiamo quello che, non so, vince il Gran Premio. Guardiamo la squadra che vince il campionato. Guardiamo la prima in classifica. Guardiamo al più bello, al più forte, al più grande. Guardiamo al più ricco. Sempre avanti. Ma lui diceva, bisogna invertire la visione. Comincia a guardare le cose dal più basso. Comincia a guardare le cose dal punto di vista di quello che si trova giù in fondo. Comincia a vedere le cose come le vede l'ultimo. E scoprirai. Anche loro c'ha ragione. Che è troppo comoda giudicare tutto perché sei in alto. Quanto più sei in alto e tanto più quelli che sono sotto di te ti sembrano piccoli. Ma quando ti metti in mezzo a loro, scopri che sei alto come loro. Guardate, io lo dico per i giovani, oggi è la giornata missionaria. Io ringrazio il cielo che mi ha fatto stare 14 anni in Bolivia e che adesso sono 9 anni, ormai il nono, che sono giù in mezzo all'Africa, perché il patronato è un'enclave africana, o più o meno. Si capisce tanto, eh? Molto più di quanto noi ci immaginiamo. Provate a mettervi dal punto di vista degli ultimi. A me quelli che gridano così tanto, che imprecano, che vorrebbero, mi piacerebbe tanto alcuni di loro, dico, ascolta, te che ti sei bravo. Facciamo così, stasera te può dirmi alla stasciù. Con un bel cartone sotto e una lurida coperta sopra. Vediamo un po', cosa dici? E non puoi addormentarti troppo perché di sicuro ti spariscono le scarpe e il telefonino. Vediamo cosa succede. La terza cosa che ci dice il Vangelo è questo. Comincia a guardare le cose dal punto di vista degli altri. Comincia a vedere le cose dal punto di vista di quelli che non hanno nulla. Io noto con sgomento davvero, mio papà, che era una persona semplice, mi ha insegnato a non invidiare mai nessuno, soprattutto non invidiare mai i ricchi, mai. E se uno c'ha una macchina più bella della tua e magari tu non ce l'hai, mai per lui. E se uno vive in una villa e tu in un monolocale, una casa di affitto, meglio per lui, ma non invidiare mai nessuno. Oggi gli italiani sono diventati tutti invidiosi. Ognuno fa il conto nelle tasche degli altri e gridano tutti. Vi sembra bello questo qua? E tutti arrabbiati, né? Tra l'altro è un'ironia, io non riesco a capire. Quando gli italiani erano poveri, I conti dello Stato quadravano. Adesso che sono ricchi in favelas, boh, chi ci capisce qualcosa? C'è qualcosa di strano, molto strano. Però sono tutti arrabbiati. E sapete perché sono arrabbiati? Ve lo dico con tutto il cuore, ascoltatemi bene. Provate a guardarvi dietro, per favore, a quanta gente sta peggio di voi. Provate a vedere quelli che sono nei ricoveri, chi è in buona salute. Provate a vedere chi non c'è il lavoro. Provate a vedere quelli che vivono per strada. E quelli che hanno una famiglia discreta, provino a vedere quelli che non hanno più famiglia. E vedrete che le cose cambieranno. E allora vediamo un po' di concludere. Perché l'ultimo posto? Sapete perché? Perché Dio, quando è venuto al mondo, ha preso l'ultimo posto. Dio è in fondo alla fila. E sapete perché è in fondo alla fila? Perché vuole che tutti vadano in paradiso. E se lui è a metà della fila, quelli dopo non vanno. Ha preso l'ultimo posto per essere sicuri di portarli tutti in paradiso. Ha preso l'ultimo posto per essere sicuro di capire tutti gli altri. Ha preso l'ultimo posto perché Dio è in paradiso, è felice e non sa cos'è la miseria. E allora ha detto: proviamo un po' di miseria. E Dio ha capito cosa vuol dire essere infelice e compatisce gli infelici. Stamattina sul giornale, mi sono ricordato, io faccio sempre quel frammentino, mi sono ricordato di quello che mi aveva raccontato, mi era capitato molti anni fa, un mio parroco anziano, un prete, non parroco, prete anziano. Avevano scassinato nella sua chiesa, chiesetta, lui era ritirato ormai, però faceva la messa così, la cosa delle candele, l'avevano aperta e portato via i soldi. E il sagrestano si era molto arrabbiato e mi ha detto: vado a chiamare i carabinieri. E lui fa: aspetta, aspetta un momento. Ha portato via tanto e ho tirato fuori i soldi ieri, erano stati 10 euro, 15 euro, 20 euro, soldi, 30. Non chiamare i carabinieri, ma non per i soldi. Sai perché? Guardate che bello. Perché questa chiesa è sempre vuota. Durante il giorno riani su. E quando quel ladro sarà entrato, Dio, lui non ha visto Dio, ma Dio ha visto lui e ha detto: ma da te chi è arrivato? È tanto tempo che non lo vedevo. E chissà com'era contento di vederlo. Dio non si spaventa se qualcuno gli ruba 10 euro, ma si arrabbia se qualcuno gli ruba le anime. E Dio è contento quando vede qualcuno, anche se è un ladro, ma almeno che è l'endace in chiesa. Le brave persone oggi in chiesa non ci vanno più. Ed ecco perché Dio si accontenta anche di un ladro. Questo è il Vangelo, signori miei. Questo. Ed è un Vangelo che molti hanno praticato. Le vostre mamme, certi vostri papà, tante persone. Siate un po' meno arrabbiati da bravi. E quando uno grida, ascolti il mio, agatort, sempre. Quando la mamma grida, ha perso la battaglia col figlio. Ricordatevelo, stiamo calmi tutti quanti e impariamo che l'ultimo posto è il posto di Dio ed è il posto da cui Dio guarda il mondo, perché se lo guarda dal paradiso è costretto a mandarci tutti all'inferno. Ma lui è andato all'inferno per poterci mandare tutti in paradiso. Credo in un solo Dio.